La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben trovati, ben sintonizzati. Ritorniamo dopo una mini pausa, quella del 25 aprile. Sulle nostre frequenze si parla, come di consueto, dalle 18.30, oggi 18.40, della West Ancona 1905. Ovviamente parliamo dei colori biancorossi. Lo facciamo come ogni martedì con la voce, la sagacia di Daniele Titarelli, a cui do subito il benvenuto.
Un saluto a te, Stefano, e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, dicevamo, abbiamo fatto una pausa, quindi riprendiamo da dove ci eravamo fermati e allora andiamo a vedere che cosa era successo nella giornata di sabato. Non è successo molto sotto l'aspetto di bello per i colori biancorossi. Sul Corriere Adriatico in prima pagina domenica usciva questa notizia, diciamo così, pubblicati: i dorici senza obiettivi cedono alla Lupa Roma, l'Ancona non gioca più e Cornacchini si infuria. Questo sarà un argomento che toccheremo in questa puntata. All'interno la resa di un'Ancona senza più obiettivi, secondo KO consecutivo dopo l'addio al sogno playoff, vince una Lupa Roma più affamata. Sul pezzo di Paolo Papili, a due turni dalla fine del campionato, i biancorossi danno così l'addio matematico al sogno di agganciare il terzo posto e la conseguente qualificazione ai playoff. Prestazione scialba e KO meritato per la compagine dorica che adesso deve progettare il futuro. La base c'è ed è solida, ma manca ancora qualcosa per costruire un'Ancona capace di recitare il ruolo di assoluta protagonista di questa Lega Pro. Dal Corriere Adriatico passiamo al Messaggero. La Lupa azzanna l'Ancona, i dorici sono la brutta copia della squadra rivelazione del campionato e si arrendono alla fame dei romani. La Lupa Roma azzanna un'Ancona troppo morbida per essere vera. I dorici ad aprile arrivano senza stimoli e sono la brutta copia della squadra tosta e indomata che ha sbaragliato ogni pronostico sfiorando i playoff. Cornacchini nervoso dribbla le interviste. Lasciamo anche il Messaggero, saltiamo a Quest Sport, resto del Carlino. L'Ancona viene sbranata dalla Lupa Roma sulla prima pagina Quest Sport, edizione ovviamente anconetana. All'interno delle due pagine dedicate all'Ancona, così come con il Corriere Adriatico, Ancona, la Lupa divora i playoff. Poca reattività e la squadra sembrava come in vacanza. Le prossime partite saranno decisive per tenere stretto il quarto posto. Biancorossi svogliati con poca fantasia. Errori da principianti. Sconfitta in trasferta, i dorici non sfondano ad aprile ed è così sfumata definitivamente il sogno promozione. Impossibile vedere scempi sportivi del genere. I biancorossi sono parsi svogliati e senza nervo, completamente in balia di un avversario modesto che è sembrato una sorta di corazzata. Questo dal resto del Carlino. Andiamo direttamente secchi così alle pagelle che i tre giornali, i tre quotidiani hanno dato ai giocatori dell'Ancona. Visto che abbiamo chiuso con il resto del Carlino, ripartiamo proprio dal resto del Carlino. Il vero eroe è Polizzi, Parodi regala un gol, peggiore in campo. Il resto del Carlino da segnalare, caro Daniele, ha dato veramente delle votazioni molto 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 basse. Penso che sia la prima volta in cui un quotidiano dà queste pagelle. Andiamo a vederle assieme. Abbiamo detto resto del Carlino: peggiore in campo Parodi, a cui è stato dato un 4. Poi proseguiamo con un 4,5, quotazione 4,5 data ad Amilili, Casiraghi, Frediani. 5,5 Cazzola, Paoli, Cognigni. Per quello che riguarda i migliori in campo, Polizzi, Mallus e Radi con 6,5. A Cornacchini è stato dato un 5. dal resto del Carlino.
Non capisco bene il 4 Parodi, cioè, per carità, poi 5, 5 e mezzo, ma 4 per quale motivazione?
Parodi, pronti via e tocca con la mano nella propria area dalla sua parte, arriva il cross del gol, il suo avversario Perulli è il migliore in campo, cerca di dribblare un avversario con 50 metri di campo aperto, Pertulli torna nella sua priglia, non sfigura, dice invece Sassano.
Ma forse lì
quel tocco di mano, quello famoso,
il fallo di mano, l'arbitro poi ha dato il fallo a Parodi perché era stato spinto. Il fatto che ha sofferto Perulli, se qualcuno l'ha sofferto sulla destra Cazzola, perché Parodi era uno dei tre centrali di difesa, Perulli era all'esterno di là, quindi chi doveva soffrire più di tutti era Cazzola. Quindi 4 mi sembra un po' esagerato, rispetto il collega, però ecco, visto che altri hanno preso 5, 5 e mezzo, 4 è un po' troppo...
Non è firmato, Povero. Quindi non posso dire neanche chi ha dato i voti per il resto del Carlino. Messaggero più morbido per quello che riguarda le pagelle. 3 insufficienti, Cognini, Frediani e Sassano, a cui è stato dato un 5. Cazzola, migliore in campo con 6,5. Polizzi, Amlili, 6. Visioni decisamente un po' diverse.
Già avevo avuto modo di confrontarmi con il collega del Messaggero, quindi sapevo già i suoi giudizi.
E scendiamo ora all'ultimo quotidiano, ovviamente Corriere Adriatico, perché avevamo aperto con il Corriere Adriatico. Anche qua sì, negativo la maggior parte del pagellino, ma non così drastico come quelle pubblicate dal resto del Carlino. Con 5 troviamo, partendo dal mister Cornacchini, questo è dato un 5, poi Bussi, Frediani, Cognini, Casiraghi e Sassano, questi sono giocatori che hanno preso 5 per il Corriere Adriatico. 5,5 è stato dato a Radi, Paoli e poi a Pedrelli e basta, 5,5. Poi si va alla sufficienza. La sufficienza è stata data il 6 a Gelonese, Amlili, poi abbiamo Mallus, Parodi. 6,5, quindi più che sufficiente per Cazzola. Migliore in campo per il Corriere Adriatico è stato Polizzi, a cui è stato dato un 7. Queste le pagelle. Abbiamo detto allora nella nostra mini rassegna stampa d'apertura il fatto stranissimo che abbiamo sottolineato anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale www.radiotua.com del fatto che mister Cornacchini non si è presentato alla fine del match in sala stampa. Non siamo abituati a un comportamento del genere, quindi quello che poi dopo... Con voi che siete all'ascolto, e vi ricordo il nostro numero per interagire, 334 35 20 488, per capire come la pensiate. Una cosa che sicuramente ci preoccupa è il fatto che mister Cornacchini non si sia presentato in sala stampa, e soprattutto se l'Ancona che abbiamo visto in questi ultimi due match sarà l'Ancona che vedremo nelle prossime due partite. Quella casalinga di domenica prossima, 1° maggio, già con una data particolare dove incontreremo il Rimini, l'ultima per salutare i biancorossi in casa, e poi l'ultima, un po' più impegnativa, quella con la trasferta a Siena dell'ultima giornata di campionato alle 18. Sarà questa l'Ancona che vedremo in campo? Con Daniele Titarelli, con voi, tra pochissimo, subito dopo il break pubblicitario. 334 35 20 488.
Punto biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona. Telefono 071 20 41 27. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona. Telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ben ritrovati, sulle frequenze di Radio Tua. Allora, abbiamo detto di cosa andremo a parlare, ma non solo, perché ci sono altri argomenti. Andremo a scoprire anche un marchigiano che ha avuto qualcosa di bello sotto le mani in questa stagione. Adesso non vogliamo sparare tutte le cartucce in apertura, però vale la pena interagire con noi. Ma partiamo da dove ci siamo fermati. Intanto con la giornata e visto che con noi c'è Daniele Titarelli, che la partita l'ha vista dal vivo, sa le ultime cose anche dal campo, è ovvio che prima facciamo un bel riepilogo, ripartiamo dalla classifica, quello che è stato deciso in campo. Abbiamo anche il giudice sportivo per quello che riguarda, qualcosa ci riguarda per la prossima partita, casalinga, ma soprattutto dobbiamo dare un punto da dove ripartire per quello che sta accadendo in questa Ancona, se effettivamente ha tirato i remi in barca, se tutti, una parte, che cosa può essere entrato nella mente dei nostri ragazzi che invece di concludere le ultime partite senza problemi, perché ormai i problemi non ci sono, quindi si può giocare tranquillamente, quello che viene viene, hanno un po' così deluso chi li sta seguendo. Comunque, scusate, partiamo dal riepilogo di questa 32esima giornata. Daniele.
32esima giornata, registrato questi risultati: Lucchese Tutto Cuoio 2-0, Lupa Roma Ancona 1-0, Maceratese Pisa 0-0, Pistoiese Teramo 2-1, Pontedera Carrarese 1-3, Prato Sant'Arcangelo 3-3, Rimini L'Aquila 0-0, Siena Savona 0-0 e Spal Arezzo 1-1. Dunque, dai risultati dell'ultima giornata sono emersi già i primi due verdetti definitivi. La Spal è stata matematicamente promossa dopo 23 anni al campionato di Serie B. Il Savona è invece matematicamente retrocesso al campionato di Serie D, dove torna dopo 6 stagioni, anche se il Savona ha ancora pendente un ricorso per riavere 4 dei 14 punti di penalizzazione. Dunque potrebbe all'improvviso risorgere e tornare in corsa per la salvezza. Comunque la classifica vede la Spal al comando con 68 punti, matematicamente promossa in Serie B. Pisa 59, Maceratese 58 sono matematicamente playoff, resta solo da designare chi arriverà come seconda e chi come terza. Ancona 50, Carrarese 48, Siena 46, Pontedera 44, Teramo 42, Arezzo 38, e poi qui inizia la zona calda: Pistoiese Lucchese 36, Tutto Cuoio 34, Sant'Arcangelo 33, al momento sarebbero i playout Rimini 32, Prato 31, L'Aquila 30, Lupa Roma 27, e Savona, come detto, con 19 punti è matematicamente retrocesso in Serie D, ma nel caso in cui le venissero restituiti 4 dei 14 punti o anche magari solo 2 dei 14 punti di penalizzazione, tornerebbe in corsa per i playout.
Per lasciare l'ultima posizione, che vuol dire che le ultime due partite sono vitali per tutte queste società, però c'è da dire anche, riesaminando la classifica, che il quarto posto dell'Ancona non serve a molto ormai, però un quarto posto dell'Ancona che diventa in bilico perché la Carrarese ci punta sicuramente a fare una bella prestazione con nelle prossime due partite. Infatti Carrarese che al momento è a quota 48.
Eh sì, la Carrarese anche agganciando l'Ancona nel caso di arrivo a pari punti sarebbe quarta, perché ha battuto l'Ancona negli scontri retti 2-1 l'andata, 0-0 il ritorno, quindi anche solo agganciando l'Ancona la Carrarese avrebbe il quarto posto alla fine. Sarebbe un peccato perché l'Ancona ha sempre detenuto questa posizione, specialmente nel giro di ritorno, quindi è da mesi che sta al quarto posto, sarebbe un peccato rovinare tutto nelle ultime partite, quindi un'Ancona chiamata a riscattarsi sin da subito, perché la Carrarese sta volando, procede a ritmi elevati e potrebbe insidiare il quarto posto dei biancorossi.
Sì, che non servirà, perché ricordiamoci che passano solamente le due migliori e quarte, quindi in ogni caso con 50-52 punti, salvo cose stranissime, non passerebbe assolutamente l'Ancona, visto che negli altri due gironi hanno punti di più. Però veniamo intanto a vedere e esaminare quelli che sono i vostri pensieri che ci state scrivendo al 334 35 20 488. Il dubbio che abbiamo avuto, come la mare in bocca, insomma, che ci è rimasto dalla partita di sabato, in molti si sono già scoraggiati, ritroviamo un po' quel clima ostile che noi abbiamo combattuto in questa stagione. Una piccola cosa che posso dire oggi, intelligentemente, sarebbe stato l'ideale che qualcuno dal sotto l'aspetto sportivo parlasse per tranquillizzare magari i nostri tifosi, visto che c'è una prossima partita casalinga di domenica. Insomma, invece questo fatto che oggi non avremo da farvi ascoltare in voce chi segue l'aspetto tecnico, secondo me, umile così, persona che sta qua a fare da intermediario tra i tifosi ascoltatori e la società, è un errore, secondo me. Insomma, visto che non abbiamo avuto mister Cornacchini in sala stampa, siamo rimasti tutti un po' perplessi da quello che è avvenuto in campo oggi, insomma, ci si aspettava che qualcuno tranquillizzasse i tifosi e ci desse magari una spiegazione. Allora, iniziamo con i vostri
pensieri. Il problema
pensieri
della radio è anche il fatto che sapete benissimo che adesso si parla solo a giorni stabiliti. Ha parlato domenica un calciatore, il vice capitano Paoli, e quindi la radio purtroppo è rimasta fuori per motivi logicamente di riposo da parte della trasmissione, e quindi si tornerà a parlare live giovedì. Quindi bisognerà attendere fra due giorni, dove penso parlerà il capitano Mallus, per avere un contatto con i giocatori o con un rappresentante, appunto, dello staff tecnico. È un peccato, però purtroppo la radio è rimasta coinvolta in questa nuova riorganizzazione mediatica a cui l'Ancona ha iniziato dallo scorso dicembre.
Sì, non siamo minimamente d'accordo, ma l'abbiamo detto più volte, ma se così si deve fare, poi dopo sugli argomenti ci pensiamo noi, perché c'è libertà di informazione, quindi ognuno si assume le sue scelte.
No, mi rendo conto che logicamente una radio...
Però una spiegazione, scusa Daniele, no? Dopo adesso Paolo si arrabbierà perché noi abbiamo una scaletta che dovremmo seguire, però ci siamo lasciati con sabato mister Cornacchini che non scende in sala stampa, non è quasi mai successo, insomma ci ha messo sempre la faccia il mister, se qualcosa andava male era lì a prendersi tutti gli improperi, mettiamoli tra virgolette, perché non si
ma
possono
ci può stare,
no?
A volte che un mister, l'importante è che
c'è
magari
stato però,
al suo posto
sì, qualcuno che insomma dasse spiegazioni,
un DS, un vice mister,
esatto.
Qualcuno
no, vogliamo spiegare anche che cosa è successo nella fase conclusiva del match, c'è stata un po' d'agitazione in campo tra le due panchine, adesso non andiamo nei particolari, però c'è stata un po' di agitazione. Allora, abbiamo visto una squadra irriconoscibile, e questi sono i titoli dei quotidiani che abbiamo letto in precedenza. Abbiamo preso un gol, non siamo riusciti a, come minimo, a riportare la partita in corsa, e ci sta anche questo. Non si presenta nessuno dello staff tecnico per metterci la faccia. siamo a martedì e continua un po' questa tiremolla. Se ne riparlerà giovedì, ma non sarà, sarà un giocatore insomma che parla, quindi non è la stessa identica cosa. E poi ne riparleremo dopo la partita. Cioè, secondo me questo tipo di comunicazione in questo momento non è che sia molto intelligente.
Mi rendo conto, questi sono i problemi che magari abbiamo affrontato un po' tutti dalla stampa con questa riorganizzazione. In fondo anche noi, dal punto di vista dello staff tecnico, non ascoltiamo la voce del mister da venerdì scorso, così come la radio.
Esatto.
Magari ecco, ci sta.
È un momento caldo, è un momento caldo perché c'è questa transizione sotterranea sotto il fatto che si stanno gettando le fondamenta per un qualcosa che potrebbe divenire nella prossima stagione. Quindi c'è tanto fermento sotto. Non è che far finta che non c'è niente aiuti, anzi, può solo che creare quei grossi punti interrogativi che frenano poi dopo chi si avvicina alla nostra società. Non sono d'accordo su questo punto, però vediamo che cosa ne pensate voi al 334 35 20 488. Iniziamo col primo, dai.
Il presente è passato, pensiamo al futuro, sperando in una società più forte.
Qui c'è...
Ha detto tutto.
Ha detto tutto,
in
perché...
poche parole ha sintetizzato una trasmissione.
Quindi non si firma il nostro amico, però ecco, questa è come la pensa. Fiorella, che cosa ci dice?
Questa ancora non ci stupisce più. Quando ha raggiunto la sua salvezza va a finire a vino e Tarallucci, ci hanno preso per i fondelli.
Beh, adesso così pessimista, no, dai. Sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più e dalla reazione penso che se l'aspettasse anche mister Cornacchini qualcosa di più, proprio perché... Adesso non c'è più l'assillo della salvezza, non c'è più neanche l'assillo di entrare nei playoff, perché ormai matematicamente siamo fuori. È il momento in cui puoi non sbragarti, ma dare un po' di più. Cioè non c'è nulla da perdere. Se o perdi 4-0, oppure c'è il caso che vinci, ma giocare. E questo è quello che purtroppo non abbiamo visto. Gianni, Red Bull.
Meglio così, tanto i playoff facciamo una finaccia, come sicuramente la farà la Maceratese al posto nostro. È importante andarci a giocare quelle partite, poi magari si possono anche perdere, però Ancona ha sognato a lungo i playoff che purtroppo non disputerà. Onore alla Maceratese che da neopromossa, seppur ha un organico di tutto rispetto, è riuscita ad agguantare un obiettivo importante.
E non vogliamo farci gli affari della Maceratese quando contemporaneamente sul campo... C'è questo salomonico risultato, quello che è arrivato sabato, quasi scontato in partenza già un risultato del genere, e contemporaneamente però poi le voci che ci sia un'ennesima diaspora interna all'interno della società con altre fughe, insomma è una Maceratese double face anche quella che vediamo con un presidente, la presidentessa Tardella, che disfa e crea continuamente. Quindi adesso io non mi vorrei fare gli affari di loro. Se vanno ai playoff, cioè ci vanno sicuramente, bravi, però insomma ognuno si tenga la sua di società, mi pare, insomma, nei limiti.
Anche a Macerata hanno avuto i problemi perché nonostante l'ottimo campionato che non disputavano da anni e anni, questa categoria sempre al vertice, c'è stata sempre poca gente, un pubblico sicuramente non all'altezza, a parte il derby con l'Ancona e la sfida con il Pisa, quindi anche loro hanno i loro problemi.
Allora, questi giocatori non hanno rispetto per i tifosi che li seguono fuori casa facendo sacrifici. Vergogna, adesso non ti arrabbiare così tanto, non è nostro interesse far arrabbiare tutti. Questo è per te, guarda un po'.
Sì, Claudio ci scrive: certo, non andiamo ai playoff e dimo che tanto andavamo fuori. Tipo la storia della volpe che non arriva all'uva. Tittarelli, ti ascolto, occhio. Fa bene il nostro ascoltatore Claudio ad ascoltarci. Come diciamo prima, certo non andavamo ai playoff, cioè, l'obiettivo dei playoff è un bel traguardo. Onore alla Maceratese che l'ha raggiunto, onore anche all'Ancona che ci ha provato fino a poche settimane fa, fino alla partita alla settimana scorsa, la partita con la SPAL. Poi una volta capito che l'obiettivo era scemato anche in seguito alla penalizzazione mancata del Pisa, non per cattiva volontà, ma ci può stare un calo di motivazione psicologico e umano, un po' come può avvenire in qualsiasi altro settore. La squadra ha pagato questo scotto psicologico e ha giocato contro una Lupa Roma più motivata, più assetata di punti, e purtroppo ha pagato caro la prestazione non all'altezza.
E ancora un altro pensiero, è Luigi che ci scrive:
ricordate Buffon quando disse due feriti sono meglio di un cadavere? Perderemo anche contro il Rimini, ma vinceremo Siena. Cornacchini resta?
Quante domande che ci fa Luigi.
Due feriti sono intanto meglio di un cadavere, riferito alla partita Macetese-Pisa. Ci sta, Ancona stava perdendo, un punto stava bene ad entrambe per andare nei playoff. Questo è il calcio, non è un accordo.
Adesso te la faccio io a te invece una domanda. Ma secondo te, da esperto ormai consumato, l'Ancona che vedremo nelle prossime due partite sarà una brutta copia di quella che abbiamo visto nelle ultime due? La partita, o qualcosa riuscirà Cornacchini a fare, magari cambiando metà rosa?
No, no, non cambierà secondo me Cornacchini, e punterà ancora sui titolarissimi, almeno per la gara contro il Rimini, perché vuole tenersi stretto questo quarto posto. Ormai abbiamo capito che lui tiene bene in considerazione, diciamo, 14-15 giocatori, su quelli punterà.
Però così non se lo tiene stretto il quarto posto se giocano come l'abbiamo visto sabato.
Ma Cornacchini è bravo di solito a stimolare e motivare. C'è questo rischio però con il Rimini, perché il Rimini ha settato di punti, verrà giù ad Ancona per ottenere i tre punti che potrebbero consegnargli la salvezza, quindi sicuramente c'è questo rischio, specie contro il Rimini. Però speriamo che Cornacchini sappia motivare i suoi ragazzi, anche se in questo momento la differenza di peso della posta in palio è sicuramente può fare la differenza. Speriamo che Ancona riesca a trovare le motivazioni per arginare, insomma, la voglia di salvezza del Rimini.
Addirittura c'è Fabio che va a ripescare situazioni di altri tempi con questo suo messaggio, va a insinuare praticamente questo nostro radioascoltatore che aver sbagliato rigori potrebbero essere il preludio di una combine.
Vabbè, a Pontedera non penso che Pontedera possa aver comprato una partita che era a medio-alta classifica, ma non sarebbe andata né play-out né play-off, quindi sarebbe stato pazzo il Pontedera a comprare una partita di quel genere. Contro la SPAL sarebbe andata in Serie B anche con un eventuale pareggio o anche addirittura con una sconfitta, quindi non penso siano queste le gare. L'Ancona ha perso le gare contro Tutto Cuoio, Lupa Roma, dove magari qualcuno potrebbe malignare, ma lì ha perso senza sbagliare rigori o d'altro, perché semplicemente perché ha effettuato prestazioni sotto tono.
Direi che proprio questo aspetto, Fabio, è l'unico che non è stato preso mai in considerazione da nessuno.
I rigori sbagliati sono stati in partite dove le avversarie non avevano nulla da guadagnare.
Eventuali combini non è da questa Ancona, non è assolutamente da questa Ancona. Dorico.
E non è soprattutto da mister Cornacchini, che ci tiene molto a questo aspetto. L'ha sempre sottolineato che lui non ha mai partecipato a eventuali combine, quindi sicuramente non è nell'indole di questo gruppo e del suo timoniere e anche di questa società, che ricordiamo fa dell'eticità il punto più importante del suo progetto. Dorico: ragazzi, facciamo tifo per il progetto di Schiavoni, se l'ago della bilancia è Petrolini, perché non intervistate per capirci qualcosa di più?
Tutti stanno facendo il tifo perché Petrolini è molto schivo. Non so neanche se siamo riusciti mai a averlo in radio.
Sì, una volta ci siamo riusciti con Paolo.
Perché non vuole comparire. Petrolini comunque è un personaggio che diciamo non lavora, ma lavora a modo suo, quindi non è uno di quelli. Ci sono diversi sponsor, no? C'è lo sponsor che fa lo sponsor perché vuole comparire, vuole essere davanti, magari poi non è uno sponsor di quelli pesanti, ma vuole metterci la faccia, ha questo piacere. Ci sono altri invece che sono magari sponsor pesanti, che lavorano dietro le quinte e preferiscono così. Ecco, tutto qui, Dorico, non è che ci sia un'avversità in questo senso, anzi noi saremo molto contenti, e lo siamo ogni volta che riusciamo a portare gli sponsor dell'Ancona direttamente in onda. Simone Bus:
faccio solo questa considerazione, abbiamo perso con la peggiore squadra del girone B e il loro marcatore era libero in area, ultime 7 partite solo 8 punti. Simone, questo è vero, purtroppo il loro marcatore era libero anche perché l'Ancona ha perso una palla suicida a centrocampo e quindi da lì la difesa si è fatta trovare tutta fuori posizione. La peggiore squadra del girone è vero dal punto di vista statistico, dal punto di vista dei numeri, perché togliendo la penalizzazione del Savona la Lupa Roma sarebbe ultimissima, però non scordiamoci mai che la Lupa Roma ha certi giocatori tipo D'Agostino, che ha giocato in Serie A con Roma e Udinese ed era richiesto anche da Real Madrid, tipo Perrulli che ha giocato ad Ascoli, Salerno, tipo Cristiano che addirittura è entrato una ripresa che ha sempre giocato in Serie B, quindi se i ritmi sono lenti anche quei giocatori lì riescono ad esaltarsi. L'Ancona ha avuto il demerito di non accelerare mai il ritmo e di esaltare questi giocatori che ormai saranno un po' al tramonto, ma che dal punto di vista qualitativo e tecnico hanno sicuramente molto da dire in questa categoria. È Ancona che ha totalizzato, come dice il nostro ascoltatore, 7 punti in 8 partite, questo è vero. È Ancona che è un po' arrivata con le pile scariche al finale di stagione, ha dato tanto per rincorrere Maceattese e Pisa, poi quando ha visto che purtroppo nerazzurri e biancorossi erano irraggiungibili, le motivazioni sono venute meno e quindi siamo andati incontro a queste sconfitte. Nulla da dire sulla battuta d'arresto contro la SPAL, dove l'Ancona ha avuto una reazione ma non è riuscita a capitalizzare il rigore che l'avrebbe portata sul 2-2. Contro la Lupa Roma è stata una prestazione sottotono, forse la prima veramente sottotono dell'intero campionato, aggiungendo magari quella con il Tutto Cuoio.
E da una partita sottotono andiamo invece a chi il tono ce l'ha altissimo in questo momento, perché abbiamo raggiunto telefonicamente, lo ringraziamo, mister Maggi. Benvenuto con
buonasera,
noi.
Buonasera e bentrovati.
Buonasera mister, come ci si sente dopo aver vinto il secondo campionato in 2 anni?
Ci si sente bene, onestamente. È una grande soddisfazione e una grande gioia veramente, perché già è difficile vincerne uno e ripetersi, soprattutto in un girone completamente diverso e con una squadra dove la vittoria era l'unica via di uscita, è stata una bellissima esperienza.
Sono stati 2 campionati diversi, perché lo scorso anno è stato al vertice dalla prima all'ultima giornata e ha chiuso in battuta la sua Maceratese e il girone. Quest'anno sembrava un po' aver perso terreno il Gubbio, poi è stato protagonista di una bella rimonta nel girone di ritorno.
Sì, 2 esperienze completamente diverse, difficili anche da paragonare, perché poi il programma maceratese prevedevano 2-3 anni di lavoro, una rifondazione, e quindi squadra giovane con un budget ridotto, dove si è incastrato tutto alla perfezione, perché tutti i giocatori molto motivati, un'età media molto giovane, e è stata una stagione un pochino straordinaria, un pochino una ciliegina sulla torta. Mentre quest'anno sono salito su a Gubbio, una società retrocessa nei dilettanti dopo 17 anni di professionismo. Non è stata accettata questa cosa, molta rabbia, molta tensione dentro e fuori campo, e un ripescaggio mancato ce l'hanno comunicato poi il 3 settembre, il 6 è partito il campionato di Serie D, quindi una squadra a metà è costruita strada facendo, abbiamo commesso degli errori, abbiamo perso terreno dalle prime posizioni, poi da dicembre c'è stata la svolta, abbiamo fatto alcune operazioni di mercato anche coraggiose e lì c'è stata la svolta, abbiamo fatto un girone di ritorno straordinario, 40 punti in 15 partite, figlie di 13 vittorie, un pareggio e una sconfitta addirittura nello scontro diretto di Gavorrano alla terza di ritorno. Quindi una scalata veramente trionfale, però con una gestione particolare, perché a Gubbio volevano solo ed esclusivamente vincere.
E com'è stata possibile questo cambio di rotta nel girone di ritorno?
Ma noi volevamo fortemente fare qualcosa di importante, perché anche i giocatori che sono arrivati ad Arman Forte al gruppo erano giocatori motivati, forti sotto l'aspetto tecnico, tattico, però hanno avvertito la nostra sofferenza avere questo ritardo in classifica e non riuscire a competere coi quartieri alti. Si sono messi tutti a disposizione, abbiamo compattato velocemente l'ambiente e poi c'è stata la fortuna di avere subito 2 scontri diretti con 2 squadre che ci precedevano in classifica, li abbiamo vinti, abbiamo superato queste due squadre e lì abbiamo preso consapevolezza e forza dei nostri mezzi. Poi i risultati ti aiutano nella testa, ti aiutano nelle gambe durante la settimana. E un pizzico di fortuna, perché poi credo che per fare certi risultati un pizzico di fortuna ti deve anche sorridere, perché altrimenti solo con le tue forze non ce la faresti.
È un Gubbio che ha una forte impronta della Maceratese della scorsa stagione, ci sono diversi giocatori, Ferri, Marini, Croci, Romano, quindi un'ossatura che ha portato con sé anche in Umbria.
Sì, la Maceratese non aveva confermato giocatori importanti dal mio punto di vista, sia per la Serie D che per la Lega Pro, e probabilmente quello è stato un po' l'anima della squadra, perché poi questi ragazzi sono venuti su con me ad agosto, su a Gubbio, quando ancora non sapevamo la categoria che avremmo affrontato, e sono rimasti con me anche in Serie D, anche se noi in cuor nostro speravamo di fare la Lega Pro, però ci siamo rimboccati le maniche e su di loro è stata costruita una squadra a dicembre forte, importante, e questo ha fatto sì che siamo arrivati a un risultato bello, una soddisfazione enorme, perché figlia di un grande lavoro.
Subito dopo la festa è arrivata una denuncia da parte di un vostro ex giocatore, Balistreri, riguardante, ecco, una presunta, non so, combine, così. Cosa ci dici in merito riguardo a questa notizia che abbiamo letto nei giorni scorsi?
Sì, è una cosa che esce un pochino dal rettangolo di gioco e non mi compete. Balistreri è stato un giocatore, è stato un nostro giocatore fino a dicembre. Poi nelle varie scelte tecniche e tattiche è stato tagliato dalla società, come lui e altri quattro giocatori. Le loro pendenze economiche sono state spalmate nel giro di 3-4 mesi, almeno così ci ha detto la società, dove erano prestabilite dei pagamenti tramite bonifico, quindi tranquillamente rintracciabili, tutta la luce del sole. È stato preso il pretesto che il pagamento è avvenuto il lunedì di una settimana fa, e il giocatore, probabilmente deluso dal fatto che noi abbiamo fatto meglio di loro, ha accennato questa ipotesi di tentativo di comprare le sue prestazioni contro di noi. Questo è quello che a me la società ha riportato, però sinceramente nello spogliatoio non è neanche arrivata questa voce, nel senso che noi eravamo ormai concentrati e convinti di raggiungere il nostro obiettivo, e il campo l'ha dimostrato. Abbiamo vinto il derby nettamente, anche se solo per 1-0, però la partita l'abbiamo dominata dall'inizio alla fine. Non eravamo ormai troppo concentrati e troppo forti sia nella testa che nelle gambe.
Quale differenza ha riscontrato tra il girone che ha disputato quest'anno e quello dove sono inserite le marchigiane?
Beh, in Toscana ho trovato un livello, soprattutto nel reparto degli under, molto alto. Giovani molto più preparati, figli probabilmente delle tante squadre di Lega Pro, di Serie A, B che ci sono in Toscana, perché squadre importanti come Empoli, Fiorentina hanno dato tanti giocatori delle proprie giovanili alle squadre di Serie D, squadre molto competitive. C'erano allenatori nel nostro girone che hanno fatto la Serie A, bisogna pensare a Pierini che allena il Viareggio, Cristian Amoruso che allena il Ponsacco, Davide Mezzanotti che allena il San Sepolcro, e poi adesso me li sto dimenticando, ma erano Ruopolo, la San Giovannese, quindi allenatori molto preparati, squadre molto tatticamente molto pronte, con gli under veramente in grado di poter fare la Serie D, quindi un girone tosto, molto equilibrato e molto difficile.
E Maggi è arrivato per la seconda volta in Lega Pro, questa volta riuscirà ad allenarla veramente la Lega Pro?
Me lo auguro. Adesso sinceramente anche io ho preso anche un pochino più di consapevolezza nei miei mezzi, sai, lo vinci una volta, può essere anche una botta di fortuna e quant'altro, però riconfermarsi ai vertici, al di là di arrivare primi o secondi, però confermarsi al vertice della Serie D, è uno stimolo grande anche per me provare a confrontarmi con una categoria diversa, però come ho sempre detto, anche l'anno scorso ho pianto due notti prima di dire no a un contratto di Lega Pro, però ci devono essere presupposti per poter lavorare, per poter crescere, sia sotto l'aspetto personale mio, sia una società che crede in me, perché poi è facile d'estate fare programmazioni e poi alle prime sconfitte avere paura, farsi prendere dal panico e cambiare rotta, quindi mi piacerebbe fare la Lega Pro, però sicuramente con la possibilità di poter lavorare, ecco.
A proposito, arriva un messaggio dal nostro ascoltatore Simone Bus che le dice: complimenti mister, ora firmi per la Lega Pro. Simone,
lo ringrazio e farò tesoro di questo consiglio.
E due nostri ascoltatori, uno Simone 75, scrivono: mister Maggi potrebbe essere il dopo Cornacchini ad Ancona?
Ma guarda, io so che Cornacchini ha un contratto
triennale,
triennale in questo caso, so che comunque ha fatto molto bene ad Ancona, conosco bene Giovanni, ha avuto la forza e il merito di portare fuori l'Ancona dalle sabbie mobili della Serie D e a collocarla saldamente in Lega Pro, perché poi confermarsi non è mai facile, quindi gli auguro di portare avanti il suo lavoro alla grande. Se poi Cornacchini decidesse di salire di categoria e la panchina dell'Ancona dovesse rimanere vuota, perché no? Volentieri, l'Ancona è una società blasonata, ha fatto la Serie A, per me sarebbe un onore, però in questo momento rimango coi piedi per terra, finisco il campionato a Gubbio e vedremo, anche perché l'Ancona ancora deve finire in campionato. Parliamo un po' di fantacalcio, però sinceramente l'Ancona mi affascina, ecco, è una piazza importante e credo che affascini anche tanti altri allenatori.
Tra l'altro in comune avete la provincia, visto che lui abita a Fano, lei a Pesaro, e anche il passato da attaccante.
Sì, diciamo che lui è sempre un passo avanti rispetto a me, perché poi lui ha fatto la Serie A e io non ci sono mai arrivato. Però abbiamo alcune similitudini, anche la statura, dicono, quindi
esatto. Un altro ascoltatore le scrive: mister Maggi, grande allenatore che fa giocare le sue squadre ottimamente, non è che verrebbe ad Ancona ad aprire un nuovo ciclo? Ho molta stima di lei.
Mi fa piacere sentire tifosi dell'Ancona che mi stimano. Ci provo, vengo dal settore giovanile, mi auguro sempre che le squadre possano comunque trasmettere emozioni ai propri tifosi. Giocare bene è il massimo per un allenatore. È vero che molte volte si restringe tutto al risultato, però è anche vero che se giochi bene hai più possibilità di vincere. È un po' tutto una conseguenza, quindi mi piace, ecco. Poi ci saranno delle partite, ci sono dei momenti in cui la squadra non si esprime bene e devi fare di necessità virtù. Però fondamentalmente sì, mi piace che la squadra abbia una sua idea di gioco, una sua personalità.
Luchino le scrive: mister Maggi, complimenti, lei è sprecato in Serie D. Saluti da Luchino.
Ringrazio Luchino, se avrò l'occasione di lavorare in Lega Pro magari mi servirà di stimolo, perché so che molte persone magari mi seguono e cercherò di fare del mio meglio se dovesse arrivare un contratto di Lega Pro.
Che giudizio dà della Macea Tese? Anche quest'anno in alta classifica, ma anche quest'anno c'è qualche turbolenza in società. È cambiato il direttore sportivo, come la scorsa stagione, e si è dimesso anche l'amministratore delegato Nacciariti. Quindi bene sul campo, ma anche qualche turbolenza, come al solito, in società.
Sì, non ho seguito direttamente le vicissitudini societarie. Per quello che so, ricalca un pochino l'andamento dello scorso anno fuori dal campo, però non so per quali motivi e quali possano essere i problemi di questa stagione. Dentro il campo, devo essere sincero, a Gubbio ho sentito molto parlare di Bucchi e me ne hanno parlato molto bene come allenatore e come persona. Mi fa particolarmente piacere che abbia fatto un campionato straordinario, perché ho affetto a Macerata dopo la stagione scorsa, comunque ho molti amici. E vedere la maceratese che comunque ha fatto un ottimo campionato in Lega Pro mi fa particolarmente piacere. Mi viene da pensare un pochino che si è creata una situazione come quella dell'anno scorso, dove si sono molto compattati i giocatori, e ho visto alcune partite, tra l'altro hanno giocato veramente bene, ecco.
Ah, un altro messaggio dal nostro ascoltatore: se ci sarà un post Cornacchini mi piacerebbe vedere Magi o Amauro, due grandi mister. Amauro che sta facendo grandi cose nella sua ex squadra, nella Vispesaro.
Sì, ho occasione di seguirlo perché quando torno poi a casa a Pesaro seguo la Vispesaro, seguo appunto Amauro, e sta facendo un grandissimo lavoro. Ma d'altronde Amauro ha dimostrato negli anni di essere persona equilibrata, persona seria, e di solito prende le squadre in cattive acque e le traghetta sempre in porto alla fine della stagione. Questo dimostra che ha dei valori umani prima che tecnici, perché i giocatori lo seguono, lo stimano, e mi fa particolarmente piacere sia per Amauro che in questo caso anche per la Vispesaro, perché sono vicini a una salvetta senza passare per i play-out.
L'anno prossimo si preannuncia una Lega Pro molto interessante, con il Gubbio, con la Samb, la stessa Ancona, forse la Maceratese, poi altre squadre che sono salite tipo Piacenza, forse Parma, la Viterbese, quindi sicuramente il livello di Lega Pro sarà più elevato, si preannunciano scontri molto interessanti.
Sì, poi c'è anche il Livorno in Serie B, che esatto, rischia la retrocessione, quindi un'altra società storica, e se dovesse andare così poi il girone sarebbe veramente bello e interessante, perché comunque tante squadre importanti, e perderemmo fondamentalmente la SPAL, però sarebbe veramente un girone entusiasmante e affascinante.
Bene mister, sappiamo che ha una cena tra pochissimo, e allora noi gli auguriamo buona cena, buon festeggiamento.
Grazie. Sì, è una cena con la squadra, quindi è sicuramente una buona serata, una bella serata.
Ma penso proprio di sì. Grazie mister, in bocca al lupo allora per tutto.
Grazie a voi, e poi se ci sarà l'occasione di risentirci, ben volentieri.
E sarà un piacere.
Grazie, complimenti.
Grazie, buona serata.
Buonasera. Noi ringraziamo mister Giuseppe Maggi ovviamente per il suo Gubbio, il traguardo più che raggiunto, e lo rincontreremo sicuramente nella prossima stagione, dove dovremo rincontrare poi un caro giornalista che da un po' che non sentiamo, perché visto che sarà impegnato il suo Gubbio, a questo punto lo rivedremo anche al Del Conero, che dici?
Ti riferisci a Massimo Bocucci.
Esatto.
Poi a Gubbio ha giocato mister Cornacchini, Renzo Tasso è di Gubbio, Domenico Sfrappa ha fatto il direttore sportivo a Gubbio, quindi ci sarebbero eventualmente tanti incroci interessanti, una partita ricca di contenuti si profila l'anno prossimo, nel caso in cui le situazioni dovessero rimanere le stesse.
Però intanto ci state continuando a inviare messaggi riferiti alla nostra Ancona. Noi dobbiamo ritornare ovviamente per darvi delle risposte sui nostri passi, ritornare ancora una volta a parlare di Ancona, a parlare della squadra che abbiamo visto in campo. C'è un messaggio di Giampaolo, guarda, questo qui è abbastanza lunghetto.
Giampaolo scrive: che perdeva ero quasi sicuro, anche perché l'ultima partita decente l'abbiamo fatta a Sant'Arcangelo. Non abbiamo mai avuto un gran gioco, però, come le ultime, veramente tristezza assoluta. Continua a essere molto brutta la comunicazione della società, o dicono sempre le stesse cose o non si presentano perché arrabbiati. Scusate, ma questa non si tratta di professionalità. Sono monotoni e tristi. Penso che molti hanno fatto il loro percorso qua ad Ancona. Lo dico per il loro bene e per l'Ancona. Un messaggio molto articolato da parte di Giampaolo, servirebbero diversi minuti per commentarlo, dal punto di vista appunto del brutto finale di campionato dopo Sant'Arcangelo. Sicuramente magari ancora ha avuto un'involuzione dal punto di vista mentale, forse anche dal punto di vista fisico, ma resta l'ottimo campionato che la squadra ha disputato, perché in pochi si aspettavano di vederla fin qua. Sul fatto, ecco, della comunicazione della società, purtroppo c'è stata questa riorganizzazione che a molti, a noi stessi magari non piace, però questo è, vedremo insomma dalla prossima stagione se qualcosa cambierà o se tornerà al precedente modo in cui eravamo abituati.
Per quanto riguarda invece ciò che dicono gli addetti ai lavori, che sono sempre le stesse cose, o non si presentano, quello del non presentarsi, diciamo che è stata la prima volta, penso, in tre anni di Cornacchini che non si presenta. Può essere giustificata la mancata presenza di Cornacchini. Ecco, sarebbe stato bene sostituirlo magari con il vice allenatore o con il direttore sportivo, ma è andata così e vedremo a partire dalla prossima partita di tornare alla normalità. Poi, per il fatto che molti hanno fatto il loro percorso qua ad Ancona, non penso che sia così, perché Cornacchini è andato sempre in crescendo. Ha fatto tre anni, il primo anno ha vinto il campionato, il secondo ha ottenuto un sesto posto alla prima stagione al ritorno tra i professionisti. Quest'anno è andato oltre le aspettative iniziali, quindi ha dimostrato tutto il suo valore e penso che nel caso in cui dovesse continuare il suo percorso avrà ancora nuovi stimoli per portarlo ancora più in alto. L'importante è che il progetto societario preveda un miglioramento, preveda, ecco, obiettivi più ambiziosi.
Allora, abbiamo raggiunto, e lo ringraziamo telefonicamente, il Fiorello Gramilano, l'ex sindaco di Ancona, ma noi lo contattiamo perché è il presidente invece della fondazione, e quindi, allora, stiamo parlando di Ancona, chi meglio di Fiorello Gramilano, grandissimo tifoso, prima di tutto il resto, grande tifoso biancorosso, per quello che è stato coinvolto piacevolmente in questa avventura.
Sì, grazie, buonasera a tutti.
Buonasera. Vabbè. Anzitutto torniamo a questi discorsi, a questi messaggi dei nostri ascoltatori. Come...
Che adesso Gramilano non l'ha sentito,
perché era impegnato. Perché sono in viaggio e anche abbastanza lontano, per cui che purtroppo non sono stato raggiunto dalle vostre onde sonore.
Faccio un sunto veloce, c'è un po' di delusione tra i radioascoltatori su questo finale di campionato, specialmente su questa sconfitta con la Lupa Roma. Ecco, qualcuno additano ai ragazzi scarsa concentrazione, scarso impegno. Noi abbiamo detto, ecco, che si è trattato magari solo di motivazioni che stanno scemando dopo l'obiettivo playoff svanito, dopo un campionato percorso sempre ad alta velocità. Qual è il suo parere in merito a questo calo nelle ultime partite, specie contro la Lupa Roma?
Ma è chiaro che la delusione è un po' di tutti, però credo che il fatto della scarsa concentrazione poi non sia del tutto così, insomma, sicuramente se Frediani avesse buttavo dentro quelle due palle che sono capitate quando eravamo ancora sullo 0-0, il risultato poteva essere un altro, insomma. Quindi io credo che specialmente fino a un certo punto l'Ancona e i ragazzi ce l'hanno messa tutta, quindi la delusione chiaramente è nostra, diciamo, della gestione, dell'apparato di gestione, ma credo che sia anche la loro innanzitutto, perché poi sicuramente i tre punti non è che avrebbero ribaltato chissà quale situazione, no? Perché purtroppo questo quarto posto quarto rimane, e purtroppo siamo terzi dei quarti, quindi con tre punti in più credo che non avremmo risolto niente. Però c'è la delusione, perché insomma i risultati negativi non piacciono naturalmente a nessuno, questo è abbastanza ovvio.
Adesso c'è questo quarto posto da difendere, perché l'Ancona è sempre stata in questa posizione nel girone di ritorno e quindi merita di finire in questo quarta posizione.
Sì, ecco, credo che sia fondamentale difenderlo il quarto posto, credo che è importante per coronare un campionato che insomma abbiamo condotto sempre in posizioni ragguardevoli, e io mi auguro proprio che ci si possa riuscire, e probabilmente in maniera definitiva forse fin da domenica prossima, ecco, quindi vediamo, ma sono speranzoso, ottimista, anche perché io sono convinto che la concentrazione rimarrà ancora per conservare il quarto posto. ne sono pienamente convinto.
E domenica serve anche un commiato felice di fronte al proprio pubblico. Che risposta si attende in un giorno particolare, visto che si tratta del 1° maggio, e anche con una classifica che ormai ha detto molto in prospettiva playoff?
Ma se riuscissimo a raggiungere i numeri che abbiamo raggiunto, non diciamo con la spalla, ma anche con qualche altra squadra in precedenza, quindi diciamo 1.800-2.000 persone, credo che potremmo essere soddisfatti, perché appunto il 1° maggio sicuramente c'è chi sarà impegnato in altre cose, e quindi riuscire ad ottenere 1.800-2.000 paganti sarebbe già un buon risultato, credo. E poi ecco, appunto, come dicevi, una classifica che a questo punto ha poco da dire, probabilmente stimola anche poco i nostri concittadini. Speriamo bene, speriamo bene.
Gli sguardi dei tifosi sono proiettati sul futuro, ormai si iniziano a fare i primi pensieri riguardo la prossima stagione. Cosa ci può dire in merito?
Ma io credo che stiamo lavorando in maniera abbastanza decisa perché il prossimo campionato possa darci qualche soddisfazione in più. Sicuramente avete sentito le dichiarazioni di Sergio Schiavoni, tra l'altro che sono state successive a un incontro che avevamo terminato da pochi istanti la settimana scorsa, e la sua idea di coinvolgere gli sponsor attuali e soprattutto non solo di coinvolgere gli sponsor attuali, ma di coinvolgerli per un obiettivo più prestigioso, è l'idea di tutti. Credo che dovremmo riuscirci, anche perché insomma Sergio Schiavoni è uno di quei personaggi che, oltre alla passione, al cuore biancorosso, hanno evidentemente anche la capacità imprenditoriale e la possibilità di definire insieme agli altri degli obiettivi, insieme agli altri sforzi degli obiettivi che ci piacerebbe tutti conseguire, insomma. Quindi sono fiducioso.
Sergio Schiavoni, che nel caso in cui dovesse andare a buon fine il progetto sul quale sta lavorando, è deciso ad alzare l'asticella e quindi puntare con maggior decisione alla Serie B.
Sì, questa è l'idea, insomma, tradotta in maniera molto più semplice di quanto magari ho fatto io un attimo fa. È certo che per tradurla in questi termini occorre che ci siano gli attuali sponsor, quindi oltre a Sergio Schiavoni, Marinelli e Petrolini, che in maniera decisa insomma riescono a proiettarsi verso un obiettivo più prestigioso, insieme a loro, che a me pare siano abbastanza convinti, insieme a loro ci possano essere altri con in testa Giampaoli, che condividono non solo l'idea, ma che condividono anche le modalità per conseguire l'idea. Ecco, questo è fondamentale, naturalmente.
Ecco, lei ha fatto un nome diverso rispetto a quelli usciti dei partner forti, quello di Giampaoli. È possibile, ecco, un impegno anche maggiore da parte di questo?
Questo io non lo so, perché effettivamente dopo quell'incontro che abbiamo fatto la settimana scorsa con Sergio Schiavoni non ci siamo più incontrati, nemmeno con gli altri, quindi so però che Giampaoli è uno di quelli che, come sempre in questi anni, mette anche lui tanta passione e sicuramente non mancherà il suo appoggio. Quindi non voglio dire altro, perché non è che io mi posso impegnare per lui, perché poi non ci sono stati discorsi più precisi in questo senso. So che continua ad essere un grande appassionato.
E poi ci sono anche tutti gli altri imprenditori che si sono avvicinati grazie al vostro, alla vostra opera negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, i quali potrebbero magari essere coinvolti anche maggiormente, e anche altri se ne potrebbero aggiungere a partire dai prossimi mesi.
Sì, questo è naturalmente il lavoro che ci aspetta di portare a compimento appunto nei prossimi mesi, non tanto in là, ma diciamo nei primi mesi estivi, giugno, luglio, agosto, perché è evidente che vogliamo confermare gli impegni già presi, ma far sì che il sostegno sia più diffuso possibile, e con sponsor o comunque con diciamo imprenditori che evidentemente collaborano con noi in funzione anche della loro attività, in funzione quindi come si può dire, un contributo economico che sia coerente anche con quella che è il peso dell'azienda, insomma, perché non possiamo pretendere da una piccola azienda quello che magari ci può dare Schiavoni o Marinelli, no? Questo mi pare che non solo deve essere comprensibile, ma deve essere assolutamente coerente con gli impegni di tutti e di ciascuno di loro, insomma. Quindi.
E al centro del progetto sarà sempre l'associazione dei tifosi, che dopo un anno, diciamo così, di esperienza cercherà un ulteriore salto di qualità sia a livello organizzativo sia dal punto di vista delle iniziative.
Sì, senz'altro, diciamo che sosteniamo l'Ancona, poi insomma sosteniamo l'Ancona un po' tutti quanti noi, siamo partiti a giugno scorso, a luglio scorso, con un'esperienza sicuramente limitata, però visto che questo anno si sta concludendo in maniera buona, da un punto di vista sportivo addirittura molto buona direi, credo che questo appunto sia il presupposto giusto per iniziare un anno in cui le prospettive possano diventare anche più interessanti, più importanti, e con un anno alle spalle di esperienza, che evidentemente serve sempre, l'esperienza è fondamentale.
Cosa ci dice riguardo alla candidatura di Andrea Marinelli per il Ciriachino, che però dalle nostre notizie il 4 maggio non dovrebbe essere assegnato all'ex presidente biancorosso?
Io sono stato tra coloro che hanno sottoscritto la sua candidatura come presidente della fondazione, e credo che siano arrivate tantissime firme a suo sostegno. Come in tutte le occasioni, è evidente che il Ciriachino d'oro sarà dato giustamente per tutta una serie di motivazioni. Io credo che le motivazioni che noi abbiamo portata avanti per Andrea Marinelli siano estremamente valide, perché abbiamo preso in considerazione, io personalmente ho preso in considerazione la sua storia di imprenditore, la sua storia di imprenditore che è riuscito a portare il nome Achifix in tutta Italia, in Europa e anche fuori Europa, che ha portato dei vantaggi al territorio anconetano e non solo, perché naturalmente è riuscito a sviluppare delle aziende, a far sì che diversa gente potesse lavorare con lui, e quindi da un punto di vista imprenditoriale credo che non ci siano problemi di riconoscimento. E poi è stato messo in evidenza il suo grande amore per la scuola, squadra della nostra città e insomma il curriculum che l'Ancona, prima Piano San Lazzaro, poi Ancona hanno in questi ultimi 5-6 anni, insomma, parlano tutti a favore di Andrea Marinelli. Poi dopo sarà l'amministrazione che evidentemente valuterà le varie candidature. Io non so se ci sono altri che hanno delle motivazioni così importanti. Queste sono importanti, ce ne potrebbero essere altri che sono ancora più importanti. Non sta a me a decidere evidentemente. Però l'abbiamo sostenuta con volontà e conoscenza della situazione.
I tifosi, insomma, ci hanno provato, Presidente, ci hanno provato a spingere Andrea Marinelli. Poteva essere un altro segnale in più per riavvicinare l'amministrazione comunale al Presidente Marinelli e dargli quella in più. Però vedremo quello che verrà.
Vediamo quello che esce fuori.
E noi intanto ringraziamo il Presidente della Fondazione Anconitana, questa bella cosa, Fiorello Gramilano. Grazie per essere stato con noi, anche se era impegnato altrove. Insomma, la sua voce non è mancata sulle frequenze di Radio Tua.
Grazie a voi, un saluto affettuoso a tutti e arrivederci a domenica allo stadio.
E ci saremo.
Grazie.
Buona serata.
Noi ringraziamo Fiorello Gramilano, siamo indietro per uno spot pubblicitario, la voce non se ne sta andando, è proprio vero che cambia continuamente questo meteo. Allora, andiamo col secondo break pubblicitario e poi i vostri pensieri che nel frattempo avete continuato a mandarci, non è che facciamo finta di niente, noi quello che abbiamo detto rimane. E vi abbiamo chiesto, insomma, che cosa ne pensate voi di questa Ancona scesa in campo nelle ultime due partite e come avete visto questa situazione. Ne parleremo tra pochissimo. 334 35 20 488. Tra le altre cose, parte ufficialmente la prevendita domani con un'altra iniziativa e andremo a vedere anche questa iniziativa che abbiamo intravisto. Non so se ve la spiegheremo, proveremo a spiegarvela. State con noi.
Punto Biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Jesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ben ritrovati, siete sulla striscia quotidiana Punto Biancorosso, ripresa regolarmente, come regolarmente proseguiremo nel corso della settimana. Non possiamo farvi sentire cornacchini, tutti che ce lo scrivete, non possiamo farvi sentire cornacchini perché noi questa settimana non avremo il piacere di ascoltarlo, così come la dinamica, non avremo modo di avere con noi Mister Cornacchini, quindi è inutile che ci chiedete cose che non possiamo esaudire, però i vostri pensieri li possiamo leggere, tutti gli altri li possiamo leggere, li commenteremo insieme a Daniele Titarelli e anche con Paolo Papili, che abbiamo raggiunto telefonicamente.
Buonasera Stefano, ciao Daniele, un saluto ai nostri radioascoltatori, come va?
Ciao Paolo.
È duro far capire che alcune voci non le potremo far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Insistono, ma...
Non dipende da noi, dai.
È difficile fargli capire che non è una nostra scelta. L'unica nostra scelta è stata quella di non trasmettere ieri. Adesso fateci una croce per il fatto che ci siamo fermati il 25 aprile. Ma è l'unica cosa che è stata non una nostra scelta, direttamente.
Vabbè,
scelta.
Dai, abbiamo recuperato un giorno che teoricamente avremmo tutti dovuto riposare, invece la Lega si è divertita a spalmare il calendario ponendo ancora Rimini alle 15 primo maggio, giorno in cui giustamente ci saremo fermati, invece al di là dell'America, invece insomma dobbiamo lavorare, dobbiamo fornire il nostro servizio e quindi ieri ci siamo concessi questa piccola pausa.
Ecco. Allora, intanto i vostri pensieri anche via email a diretta@radiotua.it. C'è Giacomo che ci manda questo pensiero, Daniele.
1-0, sconfitta secondo me meritata, dove abbiamo combinato veramente poco. Si vedeva che i nostri non avevano più niente da dire a questo campionato. Si può dire che erano già in ferie i nostri, però si stanno allenando, quindi ancora non sono in ferie. Ora, questo lo aggiungo io, ora avanti con il progetto che questi giorni ha detto Schiavoni per far sì di ritornare nel calcio che conta, ovvero la Serie B.
Questo pensiero di Giacomo, andiamo. Vai Paolo.
Posso fare un commento sulla partita? Diciamo che siamo rimasti un po' male tutti, no? Per il discorso della gara che si è vista, però abbiamo notato e lo rimarchiamo che questa squadra si è ottenuto grandiosi risultati, come abbiamo sottolineato spesso durante questo anno, lo ha fatto proprio per la grandissima determinazione, per la grandissima voglia di seguire un obiettivo. Siccome questa squadra si è retta soprattutto per cercare di raggiungere l'obiettivo che era la salvezza e poi è stato superato ampiamente, addirittura cercando di portare la squadra ai playoff, una squadra che combatte per gli stimoli, quando non ne ha più poi perde con la Lupa. Quindi è un calo fisiologico che c'è stato ormai, è così da qualche partita, quindi purtroppo era prevedibile la sconfitta con la Lupa Roma, però ci sono due partite da affrontare, ci sono due partite da onorare, soprattutto c'è un quarto posto da mantenere.
Ed è il dubbio con cui abbiamo aperto proprio questa puntata, è proprio questo il dubbio amletico che ci siamo posti, se questa è l'Ancona che vedremo nelle prossime due partite in programma. Intanto c'è Simone Bus.
Faccio solo questa considerazione, abbiamo perso con la peggiore squadra del girone B e il loro marcatore era libero in area, ultima 7 partite, solo 8 punti, Simone.
Che dire?
Ripetiamo quello che abbiamo detto fino adesso, secondo me, è vero, dall'altra parte una formazione che ha troppi pochi punti in classifica per la qualità che comunque dispone i singoli, ha segnato Tagliarol che... evidentemente un conto sospeso con l'Ancona, la nostra difesa è stata impeccabile, nel primo tempo abbiamo sbagliato con Frediani 2 fasci di gol, però se questa partita la disputa l'Ancona un paio di mesi fa o un mese fa, io sono sicuro che finisce in un'altra maniera.
Gianni Red Bull scrive: il tifoso anconetano ormai è alla frutta. Insinuare che si sono sbagliati due rigori per delle combin significa essere fuori di testa.
E andiamo su un altro argomento che era stato sollevato da Fabio, mi pare che fosse. Vediamo se lo ritrovo, addirittura sì, era Fabio che insiste, cioè, ci ha mandato un altro messaggio successivo a quello, dice: se perdiamo anche con il Rimini e gli permettiamo di salvarsi, i miei sospetti aumentano, dice ancora.
Ma anche il povero Fabio. Rimini ha poco da comprare dal punto di vista economico, parlo.
Sì, capirai.
Cioè i rigori sbagliati sono contro Pontedera, che non ha più niente da dire. La SPAL che avrebbe vinto il campionato anche con una sconfitta, e Rimini sicuramente non ha, deve salvarsi, ma non ha soldi per comprare la partita.
E Franco infatti, aspetta Paolo, ma Franco infatti interviene e dice: ma ancora date fiato a chi parla di convin. Vai Paolo.
No, infatti è una cosa molto grave, non voglio assolutamente pensare una cosa così, anzi mi permetto fortemente di smentire a chi ha questi sospetti, perché questa squadra durante l'anno ha dimostrato di avere cieli grossi e anche molto, quindi non diciamo illazioni. Diciamo soltanto una cosa, e io la ribadisco come fatto in altre situazioni. Questa squadra è stata costruita per la salvezza, poi ad un certo punto ha dimostrato di poter lottare per qualcosa di più, però ha steccato tutti i momenti decisivi del campionato. Ed evidentemente se una squadra stecca tutti i momenti decisivi, anche con avversari alla portata, significa che ha delle lacune e significa che la formazione è stata costruita per ottenere una salvezza e non poteva sperare ad altro. Certo, stiamo qua a mangiare i gomiti, però da qui a pensare ad altro ce ne passa. Il campionato dell'Ancona purtroppo è stato perso Pontedera in tutte e due le edizioni, con il tutto cuoio quando abbiamo perso 1-0, e con il Pontedera quando purtroppo può succedere un giocatore a 5 minuti dal termine ha sbagliato un calcio di rigore. Non è da condannare, però l'economia del campionato ha inciso. Detto questo non vado oltre, perché secondo una squadra che abbiamo apprezzato, che abbiamo spesso elogiato e da ragione, non merita è una carenza di tattica, tecnica e soprattutto un calo motivazionale. Una squadra che è tranquilla non, ma quando a un certo punto il Pisa non prende la penalizzazione c'è un tracollo mentale. Pensate che l'atteggiamento della squadra che oggi si è allenata sia lo stesso un mese e mezzo fa. Io no, magari hai visto l'atteggiamento dei ragazzi sul terreno di gioco quest'oggi e magari potrà dire la sua, però ecco, a me viene da pensare questo, ma non vado oltre, sarebbe ingeneroso.
Altro messaggio: mi dispiace della sconfitta di Roma, ma io questa squadra non riesco proprio a criticarla. Sarei più critico verso la città, che tolti quei 1500 sempre presenti è stata una delusione grandissima. Sempre una scusa per non seguire la squadra della propria città.
Un discorso vecchio, vecchissimo, che abbiamo fatto tante altre volte. Purtroppo mi verrebbe da dire, lo dico, che quei 1500 che ci sono allo stadio non riescono ad essere nemmeno uniti tra loro, anzi sono divisi, e questo comporta sempre tante polemiche per qualsiasi cosa accada. Per la città c'è, è presente, e quindi quando noi spesso siamo critici è perché purtroppo oltre a quei 1500 che presiedono lo stadio e sono veramente importanti, vanno, andrebbero coccolati, ringraziati per tutto, si deve sempre tener conto di un 98-99 mila che in questo momento non vengono e hanno bisogno forse di qualcosa in più, proprio per non farli trovare giustificazioni. E qui magari possiamo lanciarci al futuro, ma forse lo faremo più avanti.
E abbiamo parecchi messaggi anche che riguardano il futuro, Paolo, però prendo il là da questo che ci ha mandato questo amico, no? Che dice della sconfitta di Roma, e siccome io da mia parte ne faccio di gaffe continuamente, però mi è piaciuto sentire anche un giornalista di una testata nazionale dire che l'Ancona era stata sconfitta a Roma. Perché? Perché giocava con la perché giocava con la Lupa Roma, e quindi associazione di idee, se l'Ancona è stata abbattuta, è stata abbattuta a Roma perché gioca con la Lupa Roma. Se si fosse chiamata Lupa Aprilia, probabilmente avrebbe detto che eravamo stati battuti ad Aprilia. Vabbè, dai, giusto per dire che non faccio solo io le gaffe, dai. Allora, Francesco, che ci scrive Francesco?
Cornacchini, con la società che investe in modo concreto, può vincere il campionato. Per vincere il campionato ci porterà in Serie B.
Iniziamo a parlare, adesso abbiamo una raffica di messaggi relativi proprio agli investimenti futuri, e sei chiamato in causa anche tu. Aspetta, allora, che te ne leggo alcuni, aspetta, poi dopo ci dai la tua risposta. Allora, sempre Francesco, si allarga.
Parma e Piacenza andranno nel girone A, penso.
Pensa, va bene, però allora, questa che è una delle frasi fatte, poi arriva l'invito a... l'invito a Paolo, non me l'aspettavo così lungo, chiedo scusa, ma abbiamo aperto un messaggio che è chilometrico.
Adesso vanno di moda frasi fatte come ci vogliono idee, oppure bisogna puntare sul settore giovanile. La realtà è che con le idee si possono fare buone squadre, ma per il salto di qualità ci vogliono giocatori forti. Per quanto riguarda il settore giovanile ci vogliono investimenti, a meno che non hai la fortuna di far uscire ogni anno un Totti, un Del Piero, un Verratti. Non c'è niente da fare, per portare la cosiddetta massa allo stadio ci vogliono programmi ambiziosi, investimenti e un progetto duraturo. Se guardiamo le altre due realtà della nostra regione, una ha fatto 14 campionati di Serie A e l'altra 15 anni consecutivi di Serie B dal 74-89. Questo vuol dire che hanno messo tanta legna in cascina e nei momenti di difficoltà sicuramente hanno il famoso zoccolo duro più numeroso. Noi abbiamo avuto il periodo felice tra l'88 e il 92. Poi, anche se siamo arrivati a certi livelli, è stata una tribolazione continua.
E aspetta, resisti ancora, poi vai Dorico, e qui ci fermiamo per fare la risposta a Paolo.
Paolo, novità sul futuro. Ieri in TV Schiavoni ha detto che aspetta dall'Ancona i conti da sottoporre a Petrolini. Che ci dici al riguardo?
Ma non è che aspetta dall'Ancona, aspetta da Junior Lucconi gli ultimi dati da fornire ad un incontro che si terrà con Marinelli, speriamo nel più breve tempo possibile, per delineare la situazione e per cercare di andare avanti magari nella maniera più positiva possibile. C'è questa situazione adesso. Schiavoni ha fretta, capisce che il momento è delicato e non vuole aspettare tanto, però sono i tempi tecnici da rispettare, quindi dobbiamo attendere prima di vedere e ascoltare quello che ci diranno i imprenditori quando si siederanno al tavolo. C'è da dire che Marinelli può solo ascoltare anziché dire, perché comunque la sua parte la fa già ed è molto importante, quindi se ci sarà un aumento del budget dipenderà molto da Petrolini e Schiavoni.
E per il resto...
Ma per il resto, Daniele, è sempre la solita questione. Questa è una città che ha sofferto tanto, tantissimo, ed ha avuto una sua reazione, che non si può di certo paragonare ad altre realtà che non sono distanti dal capoluogo. Ancona è così, Ancona ti dà tanto, anche magari quando non te lo aspetti, però è pronta a toglierti lo stesso nei momenti in cui uno li dà per scontato. Purtroppo... così. Di certo è che la partita che si disputerà, speriamo nel più breve tempo possibile, come dicono i protagonisti, in società per aumentare questo meno questo budget di spesa, per creare una squadra in grado di reggere l'urto del prossimo campionato che si annuncia durissimo, per ora sono solo indiscrezioni, a quanto pare saranno diverse formazioni di grido nel nostro girone. A differenza di quello che è avvenuto negli ultimi due anni, no? Dove forse il campionato si vinceva con il minimo sforzo, è molto importante, perché se dovesse andar male il budget naturalmente non sarà lo stesso, e non è detto che si faccia poi bella figura quando si va in campo con formazioni alla portata. Non è una scienza esatta il fatto che se uno spende di più vince, perché potrebbe verificarsi l'esatto contrario, però naturalmente io mi auguro che i imprenditori possano rilanciare il progetto alla grande per cercare di riportare il grande calcio ad Ancona, anche perché sarebbe fisiologico. Dopo il campionato vinto in Serie D, la bella permanenza l'anno scorso dopo aver disputato un ottimo campionato in Lega Pro, quest'anno si è sfiorato addirittura di raggiungere i play-off, anzi ci saremo anche nei play-off se solo non si fossero impensati quella porcata che ha visto il Pisa coinvolta, perché è una porcata, è inutile girarci attorno. E credo anche che Palazzi abbia presa bene e che alla fine faccia qualcosa, che non porterà all'Ancona gli spareggi, però comunque cercherà di rivendicare quello che è stato detto e giudicato alla fine. Di conseguenza, ecco, credo e spero che il progetto possa essere rilanciato alla grande. Solo così nel calcio di oggi, nel 2016, puoi richiamare la platea al Del Conan, altrimenti la vedo durissima.
Un tuo omonimo, Paolo F., scrive: siamo alle solite, come lo scorso anno si parla di combin, è incredibile. Io invece promuovo tutti per questo campionato bello e inaspettato.
Beh, ha ragione, anch'io sono dello stesso pensiero.
Simone Bus scrive: fortuna che non ho scommesso 1000 euro riguardo la partita di sabato scorso con la Lupo Roma. Mentre Vittorio ci scrive: prima il comune fa fuggire Marinelli e poi lo premia con il ciriachino.
No, non andrà così, l'avete detto voi. Il ciriachino sarà destinato ad un'altra persona di sesso femminile, questo è quello che ci risulta, che è emerso oggi pomeriggio. Peccato, perché non conosciamo i meriti dell'altra persona, che magari lo avrà guadagnato per essere distinto, però se poteva essere un modo questo per dare spazio e merito al presidente dell'Ancona, che comunque ha fatto tanto per la città e per la squadra della sua città, abbiamo perso un'occasione.
Un altro messaggio: più che aumento del budget, qui mi pare di aver capito che bisogna sperare nella non diminuzione del budget.
Ma non si parla di diminuzione, qui c'è soltanto una situazione che si deve creare. Se ci sta Petrolini c'è la presenza garantita di Schiavoni, se ci sta Petrolini significa che la cifra sarà ben chiara, e in tutto questo il budget dell'Ancona sarà molto più alto, e quindi la prima squadra ha intanto una possibilità, cioè quella di mantenere i giocatori che sono stati al centro dell'attenzione in questa stagione, dove poi vicino ci potranno essere altri interlocutori che potranno garantire quel saltino in più in avanti. Da qui, secondo me, per rispondere e agganciarci a una considerazione che faceva un nostro radioascoltatore, ne vale la permanenza di Giovanni Cornacchini, che è vero che ha altri 2 anni di contratto, ma è vero che il suo contratto è caratterizzato da una clausola, e quindi se arriverà una chiamata un po' più importante si guarderà attorno, soprattutto se i programmi non dovessero essere così ambiziosi. Se tu vedi Cornacchini e dici: guarda, hai altri 2 anni di contratto e cerchiamo di fare un campionato per vincere, non avrà assolutamente nessun dubbio a rimanere. Se a Cornacchini invece gli proponi un altro tipo di situazione, con un programma ancora più particolare di quest'anno, e quando dico particolare significa che i titolari potrebbero essere giocatori comunque meritevoli, bravi, ma che quest'anno hanno trovato pochissimo il terreno di gioco, allora tu mi permetti di vacillare un po', nel senso, e questa è una considerazione personale, se io fossi Cornacchini avrei qualche dubbio, e mi pare che anche possa essere legittimo, no? Nel senso, ho portato l'Ancona dalla Serie D alla Lega Pro, gli ho fatto fare un bel campionato il primo anno, l'ho portata quasi ai playoff il secondo, il quarto o provo a vincerlo o comunque a giocarmi le mie carte, oppure posso solo fare peggio. E generalmente poi in un percorso si ricorda sempre la stagione peggiore di tanti bei successi ottenuti in precedenza.
Altro messaggio: qual è il problema di Petrolini? Perché è così schizzinoso?
Sono dei problemi alla base, anche una mancata comunicazione evidentemente fatta dagli attuali amministratori con il manager della Golden Gas. Ci vuol vedere chiaro, quindi si prenderà il suo tempo per poter decidere, ma siamo sempre in attesa anche di avere un riscontro da parte dell'imprenditore per capire effettivamente come stanno le cose. Per ora sono soltanto supposizioni, solamente che qualcosa è accaduto e questo è fuori di discussione. Schiavoni è ottimista, gli ha offerto la presidenza, spera di coinvolgerlo e di averlo accanto, ma in questo momento se Petrolini ha richiesto i conti, o lo fa per capire quanto si è speso quest'anno, per cercare di comprendere quanto bisognerà metterci l'anno prossimo per sperare di vincere il campionato, oppure noi. Dovrebbero essere invece chiari, visto che Ragionier Lucconi, uomo di fiducia di Schiavoni, da tempo all'interno del club e da dicembre esattamente all'interno del club e sta spiegando giorno dopo giorno come sono le mosse della società, dove non sono mai state verificate delle anomalie.
Dorico, hai avuto modo di parlare con Marcaccio? Sembra che Fedeli, indispettito, non lo voglia più.
A Marcaccio io ho sempre detto, ma non perché sono un indovino, perché ho avuto le mie informazioni, non sarebbe mai andato alla San Benedettese, mai ci sarebbe andato, insomma, non ho mai messo in discussione questo. Lo ha incontrato perché comunque Marcaccio è una persona che ascolta tutti, ha avuto il suo colloquio, ma lui in realtà non si schioderà da Marinelli. Avendo desiderio di rimettersi in discussione e trovare presto una sistemazione legata al mondo del calcio. E mi viene da pensare, ma anche questa è una considerazione personale, nonostante le indiscrezioni che sono arrivate direttamente da Sergio Schiavoni, se il progetto principale, cioè quello che Schiavoni, Marinelli e Petrolini siano in perfetta sintonia, Marcaccio continuerà ad appoggiare Marinelli ed avrà una conduzione manageriale del club e agirà nel settore tecnico in tandem con Domenico Sfrappa. Di questo non sono sicuro.
Cristian scrive: fiduciosi ragazzi, il prossimo anno sarà un'Ancona da vertice. Un abbraccio ai miei giornalisti preferiti.
Io ringrazio Cristian. Che è Cristian Camilletti intanto.
Esatto.
Io spero che questo possa accadere, spero che possa succedere, però bisogna fare in fretta, perché molti giocatori di questa squadra hanno già ricevuto delle richieste e perché sarebbe un vero peccato snaturare un'intelaiatura che quest'anno, tra mille difficoltà, hanno fatto intravedere buone cose.
Se non arrivano, Giampaolo scrive, se non arrivano soldi per un progetto importante, il calcio ad Ancona per ora si può considerare morto. Non ci sono più stimoli e c'è troppa negatività.
Giampaolo ha ragione, perché tempo fa il direttore sportivo Sfrappa, intervistando i nostri microfoni, aveva detto una cosa sacrosanta, che il calcio non è fatto dai soli soldi, ma è fatto anche dalle idee. Ecco, le idee la società ha dimostrato di averle, servirebbe soltanto la moneta perché i giocatori poi si comprano con questo. Poi dal cilindro può uscire il giovane emergente, può uscire il giocatore che non ti aspetti, può uscire il giocatore che rilanci, tutto vero, però comunque bisogna sempre ripartire da una buona base. La buona base l'Ancona ce l'ha, andrebbe riconfermata, ma vicino a questa base è necessario comporre il puzzle con degli elementi che se stonano una partita comunque non la perdano. È successo con la Lupa Roma, è successo col Tutto Cuoio, è successo in tante altre occasioni. Ancona quest'anno poteva davvero recitare un ruolo da protagonista e lo ha fatto per delle situazioni che ricordiamo tutti, però nei momenti topici le ha fallite. E dei giocatori più esperti, secondo me, con il Tutto Cuoio non lasciano punti per strada. Comunque, anche se non brillano, un risultato lo portano via. E il motivo per cui Fornacchini non si è presentato in sala stampa è perché è arrabbiato di questo. Lui fondamentalmente è un bravo tecnico, ma anche passionale. E l'Ancona quest'anno non ha avuto nella sua squadra quel giocatore adatto a certi tipi di partite. E quando il Tutto Cuoio, così come la Lupa Roma, l'ha messa sulla Cagnara, non è arrivata all'interno della squadra degli 11 in campo quella scossa emotiva di dire ok, tu adesso ti sei incavolato, adesso mi incavolo io, e alza la voce. Mentre c'è un fotogramma, Daniele, che tu ricorderai perfettamente perché abbiamo assistito alla partita insieme, mentre Cornacchini litiga con tutta la squadra della Lupa Roma ed è da solo, ci sono altri giocatori dell'Ancona in campo, la maggior parte, che lanciano la maglia ai tifosi e fanno bene a lanciarla. Però in quel momento, oltre a fare questo, devi andare in aiuto al tuo allenatore che sta praticamente sbracciando in mezzo al campo e sta litigando con tutti. Invece nelle corde di questa formazione, seppur arricchita da tante buone individualità, seppur arricchita da tante ottime qualità, manca quel Caccioli di turno, per esempio, che prende per mano la squadra e va lì a farti giustizia, che non significa prendere il cartellino rosso, però rappresentare la squadra da guerriero. E l'Ancona quest'anno ha dimostrato purtroppo di andare in sofferenza quando ha trovato quella formazione dall'altra parte che l'ha buttata sulla discussione. Con il tutto qua a Pontedera, dove anche lì tu c'eri, hai visto come sono andate le cose. Sono bastate 30 ciambottini, dai, chiamiamoli così, presenti in tribuna, che ha alzato un pochino la voce, la panchina dell'Ancona si è immediatamente innervosita, i giocatori in campo hanno perso le staffe, la panchina del tutto cuoio entrava continuamente in campo, e con la Lupa Roma è stato lo stesso, Di Michele ogni fischio dell'arbitro arrivava a centrocampo, il suo vice lo stesso. Un altro ha passato tutto il tempo a litigare con Giovanni Cornacchini, che seguiva più la panchina che la partita in campo, per dire, dalle provocazioni che arrivavano. E dopo segna un tie-roll di turno e perdi la partita. Sono punti che adesso pesano meno rispetto a tempo fa. Comunque l'Ancona, da questo punto di vista, purtroppo non ha quel giocatore. Io ho nominato Caccioli non per caso, perché si era distinto in Serie D con questo tipo di qualità, talvolta prendendosela anche con i suoi compagni di squadra in maniera molto scorbutica ed energica, ma anche perché oggi appunto ho incontrato Cornacchini, dove c'è stata una bella rimpatriata alle terre di Maluche, e credo che l'argomento del giorno sia stato proprio questo. L'ho presa un po' alla lontana, scusatemi se i tempi radiofonici forse non sono stati proprio ottimali, però un secondo in più per spiegare, per lasciare giù le analisi, le considerazioni, sapere così.
E infatti su quello che dicevi, giusto per ridare un po' di velocità, su quello che dicevi c'è anche il giudice sportivo che ha dato l'inibizione fino al prossimo 3 maggio a Mirko Conte della Lupa Castelli Romani per atteggiamento riguardoso verso un assistente arbitrale durante la gara, espulso tra altre cose durante il match. Tanto per dire insomma il clima in cui si stava svolgendo la partita, come tu hai sottolineato.
Sempre per rilanciare un po' di dibattito con i radioascoltatori, ma per chiamare in causa Daniele, vorrei chiedere questo. Daniele, si parla tanto di Schiavoni, no, in questo periodo, che vorrebbe rilanciare il progetto per il prossimo anno. Hai un po' di rammarico sullo stesso patron dell'Inesa? Se si fosse convinto prima a investire magari al mercato di riparazione, saremo qui a parlare di altro?
Hai perfettamente colto il punto, perché quest'anno, in questa stagione, sarebbe probabilmente bastato un semplice sacrificio nel mercato di gennaio per avere la certezza quantomeno di agguantare i playoff, di arrivare lassù in alto. L'anno prossimo non si sa quanto servirà, quale budget servirà per competere, come dice lui, veramente per la Serie B. Noi sappiamo quest'anno cosa bastava, poco veramente, per essere lassù in alto, per insidiare fino in fondo le big. Servivano un paio di innesti azzeccati oltre a quello di Ceglie nel mercato di riparazione, qualche euro in più da investire nel mercato di riparazione, veramente l'Ancona avrebbe lottato fino in fondo. Invece abbiamo visto tutti, insomma, che a parte di Ceglie gli acquisti sono stati non eccellenti,
contributo che si sperava.
Esatto, non hanno reso ma del resto, con tutto il rispetto, anche il curriculum parlava di giocatori non dei big della categoria. Ecco, sì, magari prendevi un Eusepi, un Grassi, uno Schiavon, eri certo che erano giocatori di qualità, di esperienza. Hai preso i giocatori da rivitalizzare, comunque sia, delle scommesse, e logicamente non potevi avere la certezza che ti dessero di più.
Allora, praticamente il solo Di Ceglie è quello che ha alzato il tasso tecnico alla squadra, che ha garantito un certo tipo di lavoro e di equilibrio all'11 biancorosso. Quando, purtroppo, perché vuoi che non ci capitava questa cosa, si è infortunato di esatto. Le cose sono cambiate, poi sono subentrati tanti fattori esterni.
Sarà un caso, ma da quando si è infortunato di Ciglia ha vinto solo la partita con la Pistoiese al 90° tra mille difficoltà.
Sì. Io oltre all'elogio per Di Ciglia sono particolarmente dispiaciuto per Frediani, perché mi aspettavo un contributo diverso. A parte i gol che ha sciupato con la Lupa Roma, si è infortunato subito e poi non è riuscito in qualche maniera a dare la scossa giusta.
Però anche lui è un 94, quindi è facile che gente così magari parte male e si abbatte, non ha quella personalità per rialzare la testa che può avere un big.
È vero. Sugli attaccanti invece sapevamo che potevamo purtroppo fare ben poco. Abbiamo preso Libertazzi, che a me certe partite è piaciuto, soprattutto quando c'era Di Ciglia in campo e Cognini vicino allo stesso Libertazzi, però c'è la curiosità che di tutti i nomi in lizza, e ne abbiamo affrontati diversi, no, nel corso delle nostre puntate, proprio durante il mercato di riparazione, Regolanti, Marchi, Momentè, lo stesso Libertazzi, non c'era sfuggito il nome di Fofanà, che tu a microfoni spenti sei andato proprio a pungolare durante la partita con la Lupa Roma, perché Fofanà non era in campo, neanche in panchina, ma in tribuna, e gli hai detto: ma era vera questa cosa dell'Ancona? E lui che cosa ti ha risposto?
Ha detto sì, che era anche interessato al progetto Ancona, poi però non ha saputo più nulla, cioè è morto lì il discorso, però a lui sarebbe stata, era una piazza che di suo gradimento.
E di tutti questi attaccanti che abbiamo nominato, effettivamente Fofanà è quello che ha segnato di più. È vero che Regolanti non è andato male, però forse Regolanti aveva delle caratteristiche un po' troppo diverse a Cognini. Diciamo che forse Fofanà e Libertazzi sposavano l'identikit più giusto per il modulo che ha sempre avuto in testa Cornacchi.
Anche perché Fofanà comunque sia un po' di bila fatta con il Lanciano, quindi è un giocatore...
È un po' di esperienza, quell'esperienza che in determinate situazioni è mancata a questa squadra, l'ha risentita.
Altro messaggio che ti arriva sempre da Giampaolo. Paolo, senza parlare di Combin, perché non si analizza mai il fatto che in due anni con giocatori tutti diversi ci sono stati sempre i soliti problemi quando c'era da fare il salto? Io mi sono fatto l'idea che, come tutti, anche il mister ha i suoi limiti, molto dovuti per me, che il cambiare troppe volte il modulo fino a tre quarti di campionato non ha dato quella freschezza poi di tattica nelle partite finali. Dobbiamo migliorare tutti, tifosi, società, giocatori e mister. Questa è una mia analisi, senza parlare di Combin.
Allora, anche questo è una domanda secondo me intelligente, che ci dà spunto nel poter affrontare tante disquisizioni. Io ammetto che, come Giampaolo, sono un amante del 4-4-2, perché secondo me è il modulo classico che ti permette tante soluzioni, ma anche il modo più semplice. Se uno paragona il gioco che faceva Salvioni, tanto per riprendere il 4-4-2, e lo confronta con Cornacchini, è naturale che c'è un abisso, no? una differenza molto cosa. E la differenza, attenzione, non è che la fanno all'istituto solo e sempre i giocatori, delle volte anche l'allenatore deve essere bravo a metterci del suo. Io a Cornacchini, però, sempre confrontandolo con Salvioni, che comunque ha allenato ottimi giocatori ed in Serie B, non mi sento di imputare nulla, perché i risultati parlano da soli, parlano a favore del tecnico Fanese, che poi non ha dato quella vivacità e quel brio al gioco dell'Ancona. Posso essere anche d'accordo, però finché ci sono i risultati, e sono tutti a favore del tecnico Fanese, hai voglia a contestare, a fare tante analisi. Ecco, come prova del 9, spero che il prossimo anno Cornacchini abbia una Ferrari, per intenderci, abbia una Ferrari da pilotare, e vedremo che cosa sta proprio.
La Ferrari l'ha avuta in Serie D.
Ha vinto il campionato.
Esatto.
Solo che lì dicevamo: non importa se si gioca bene o si gioca male, l'importante è ottenere il risultato. Ha vinto il campionato, punto. Il prossimo anno, se davvero si vorranno fare cose per bene, vorrei vedere un Cornacchini, per giudicarlo meglio complessivamente, nonostante il giudizio sia già buono, anzi ottimo, vorrei vederlo una squadra con come dice lui. Spesso ho sentito delle analisi anche dei tuoi lavori che ho interpellato durante l'anno a livello privato, tutti mi hanno detto date questa squadra a Cornacchini, date l'Arezzo per dire a Cornacchini, vedete che quantomeno fai playoff. Questo non per sminuire il collettivo che ha guidato quest'anno, perché effettivamente l'Arezzo di quest'anno, guidato da Capuano, è andato assolutamente al di sotto delle sue possibilità. E molti addetti ai lavori mi hanno detto, se tu dai l'Arezzo a Cornacchini, questo quantomeno ti fa vincere il campionato o perlomeno ti porta nei playoff. Quindi Cornacchini, da chi ci capisce, a molti addetti ai lavori a favore. Piace il metodo di lavoro, piace come guida la squadra. Io appunto vorrei vederlo con una squadra all'altezza per vincere il campionato.
Sicuramente magari lo spettacolo non farà parte del suo DNA, però è un allenatore concreto che bada molto alla compattezza e alla solidità difensiva. Questo è il suo primo diktat. Poi Salvioni Cornacchini è come paragone tra Zeman e Mourinho dal punto di vista delle interpretazioni tattiche, sono molto ma molto differenti.
Ad oggi io ecco, l'unico punto che vorrei, insomma, che posso fare nei confronti di Cornacchini è che magari l'attaccante della sua squadra fatica tanto e risulta essere sempre un po' troppo imprevedibile, e questo è sotto gli occhi di tutti, però alla fine i risultati in qualche maniera arrivano lo stesso e allora ha ragione lui in ogni caso. Mentre invece con il gioco di Salvioni, intanto per agganciarci al paragone, l'attaccante veniva esaltato dal grosso lavoro della squadra, qui è l'attaccante che consente tutta la squadra di potersi esaltare, perché poi al di là di tiri piazzati, al di là di tante altre dinamiche di gioco, scopriamo che Perri, che è un terzino sinistro, è il miglior marcatore della Ancona. Però non possiamo non dire che Pedrelli, con tutti i traversoni, così come ha fatto Cazzola a casco dell'alta centro, siano stati sfruttati a dovere dai pennelloni del nostro attacco.
Un altro messaggio che ti arriva: la storia insegna che i campionati non si vincono coi mercati di riparazione.
Però invece la storia insegna che sul mercato di riparazione non c'è un campionato, perché quando Marcaccio nel 2007 aveva un'ottima formazione ed era arrivata a buon punto, prima appunto della sessione invernale, quando sono arrivati i piccoli Anaclerio, Baldanzeddu e Camillucci, l'Ancona è sbollata ed è arrivata ai playoff vincendo il Taranto, che forse era più forte. Quindi dipende chi compri. Per rispondere, per riprendere anche la domanda che ti avevo fatto, è vero che spesso i campionati non si vincono al mercato di riparazione, però è anche vero che nel mercato di riparazione, se tu investi, puoi prendere un giocatore che intanto può migliorare la tua posizione di classifica, nel nostro caso ti può portare ai playoff, perché già la spalla era abbastanza lontana, ma in ogni caso puoi prendere con una buona offerta un buon giocatore che te lo ritrovi il prossimo anno, che è un po' quello che ha fatto la spalla, che ha iniziato il suo cammino l'anno scorso con Semplici, è cresciuta piano piano, ha perfezionato degli acquisti, è andata a prendere i giocatori giusti e quest'anno è stata sempre più in classifica, o no?
Sicuramente.
Al di là che a me la spalla non è che mi abbia fatto tutta mai questa impressione, e l'ho detto perché a parte la partita con l'Ancona, dove i giochi erano pressoché fatti, ha rischiato anche di pareggiarla quella gara, con le prime tre o quattro mi sembra che ha sempre sofferto, poi ha rifilato quattro gol a destra con la stessa fascia, però in testa ha vinto il campionato, comunque ha avuto ragione, ma il successo della Spal di quest'anno fa.
L'ultimo messaggio che ti arriva da Giampaolo: Cornacchini ha fatto bene, il mio era un discorso sul fatto che abbiamo fatto sempre gli stessi errori in due anni con giocatori tutti diversi.
Nei due campionati però molto differenti, mi sento di dire, perché l'anno scorso c'era Teramo, l'Ascoli e la Reggiana, quest'anno
il Pisa
e la Maceratese, ma comunque il livello mi sembra che a differenza dell'anno scorso sia abbassato notevolmente. L'anno scorso l'Ancona, quando quel calcio di rigore male a Sant'Arcangelo con Tulli, non dico che era di remi in barca, ma sono venuti meno le motivazioni. E parliamo comunque che l'anno scorso c'era una squadra molto più esperta, perché i Camillucci, Bondi, Tavares, i Paponi, i Tulli non sono di certo paragonabili ai Lombardi, Frediani, Cognini, Libertazzi. E quindi in questo caso, nel secondo esempio, stiamo qui ad esaltare l'ennesimo capolavoro che ha fatto Giovanni Bornacchini.
E non dimenticare mai che anche in difesa c'era gente come Dierna, Cangi, tutta gente che ne aveva masticato di calcio a buon livello.
Assolutamente, l'Ancona è riuscita a migliorare la sua difesa con veramente poco. Sì, Cornate è stato croce delizia quest'anno, ma Malus, Radi, Paoli, quanto ha giocato dietro, Parodi, che è stato adattato anche come terzo dietro, hanno fatto vedere veramente ottime cose, compreso qualche svarione che durante l'anno può succedere, per non parlare di Lori, che lo stesso ha parlato di calci di rigore, però purtroppo qualche gol cui è responsabile ce l'ha sulla coscienza.
Lori è un po' l'emblema di questa Ancona, la sintesi perfetta di una squadra che fa ottime cose, però ancora deve crescere per raggiungere l'ottimo.
Però dopo 3 anni, anche se è molto giovane, c'è un punto di domanda: crescerà ancora? Cioè, io onestamente, se dovessi vedere, pensare a una squadra che vuole vincere il campionato il prossimo anno, non punterei su Lori. Non è una bucciatura, è una questione proprio di garanzia. A me quest'anno come portiere è piaciuto molto Lago Marsini, è piaciuto molto il portiere dell'Arezzo, ne abbiamo visti di buoni, indipendentemente da come se la sono fatta con noi. Ma anche lo stesso Polizzi, cioè un portiere di struttura. Lori però tra i pali ha dimostrato di essere bravissimo, è cresciuto tanto, ha parato anche diversi calci di rigore. Quindi dai, il bicchiere di questa squadra anche nei ruoli è veramente mezzo pieno.
Bene, siamo alla fine. Allora, Paolo, al piacere di ricoltarti, e adesso con Daniele andiamo a svelare l'informazione che dicevamo in precedenza, che riguarda la gara di domenica, perché ci sarà questa nuova iniziativa decretata dall'Ancona, si chiama tariffa abbonato. Vai, Daniele,
sì, per la gara Ancona ci sarà la nuova iniziativa tariffa abbonato, riservata agli abbonati che potranno acquistare un tagliando per una seconda persona, mostrando il segnaposto rilasciato in sede di sottoscrizione indipendentemente dal settore nel quale si ha l'abbonamento. La nuova tariffa sarà acquistabile nei punti vendita da Booking Show, esclusa la vendita online, in prevendita al prezzo di 3,50 euro più 1,50, quindi 5 euro per la curva nord e 10 euro complessive, compreso l'1,50 da diritto di prevendita, in tribuna laterale e centrale. Il giorno della gara, invece, questa tariffa costerà 5 euro più 1,50, quindi 6,50 euro per la curva nord, e 10 euro più 1,50, quindi 11,50 euro per tribuna laterale e centrale.
Bene, questa è l'ultima novità in casa Ancona, quindi la possibilità di acquistare il tagliando dall'offerta tariffa abbonato per portare un vostro amico online o fisico, quindi potete insomma portarlo allo stadio per una partita, di sicuro cartello, quella del 1° maggio, Ancona Rimini, che sarà diretta. Vediamo se ancora Paolo c'è. Ci sei ancora, Paolo?
Sì, ascolto benissimo, perché ecco, tu quando mi dici Rimini, Stefano, mi fai venire in mente sempre piacevole di...
E aspetta che non è finita. L'arbitro della partita Ancona Rimini sarà il signor Arnaldo Ranaldi, quello di Vispesaro Ancona. Ti piace l'idea?
Dipende, che Vispesaro è stato. Vispesaro Ancona 1-1 è stato...
Vispesaro Ancona 23 settembre 2012, Serie D.
Quindi 4-2...
Io non dico niente adesso, oggi siamo a martedì, perché però insomma ti do queste indicazioni della scelta appunto dell'arbitro. La terna arbitrale la diamo del tutto, va, così facciamo come sarà diretta appunto da Arnaldo Ranaldi di Tivoli, che sarà assistito da Stefano Viola di Bari e Daniele Argento di Palermo. Questa la terna arbitrale. Beh, per
mi piace più ricordare, al di là della terna e del direttore di gara, mi piace più ricordare la partita con il Rimini, in particolare quella del play-out, soprattutto il dopo di Rimini Ancona, fu bellissimo.
Ecco, va bene, siamo in...
Dove siamo a Astronunzio, però ricordo meglio...
Va bene, poi avremo modo di ritornare su questo argomento nel corso della settimana, come è già, quindi ti dico scrivilo, perché non so io come sarà il proseguo della settimana, però venerdì dobbiamo tassativamente fare una chiamata
sì.
a un ex dorico, ora mister, perché gliel'abbiamo promesso. Che
Gianmarco Malavenda, gli abbiamo promesso che a ogni turno superato lo avrebbe chiamato Radio Tua, perché Biagio Civitanovese 1-0, poi domenica Tolentino Biagio 0-1, ci ha pregato quindi
perché interrompere, no? Assolutamente,
esatto.
Lo chiamiamo.
Quindi sappiamo già che venerdì avremo questo appuntamento.
Prima di Fabriano Cerreto, Biagio Nazzaro.
Esatto, dobbiamo...
Buona fra il tifo Gianmarco.
Dobbiamo star vicino al nostro Gianmarco Malavenda, lo facciamo sempre con tantissimo piacere. Paolo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buona serata.
Un saluto, ciao.
Allora lasciamo anche Paolo Papili con Daniele Titarelli, chiudiamo anche l'appuntamento di oggi, abbiamo saltato gli squalificati, non l'abbiamo dato, chiediamo venia, insomma c'è stato, vabbè, tutto come previsto.
Nell'Ancona ci ha squalificato Casiraghi, che salterà la prima partita, era l'unico giocatore ad aver disputato tutte le 32 partite di campionato, quindi salta per lui il record di fare 34 su 34, mentre nel Rimini sarà squalificato il forte centrocampista Carcuro, che vanta anche esperienza in Serie D con Salernitana e Ternana, un elemento di sicuro valore nel centrocampo del Rimini, che mancherà.
Esatto, quindi e in più abbiamo che va in diffida
Mallus.
Poi si scontrano l'anno dopo, non mi ricordo
sì,
mai.
Nel caso in cui la dovessi prendere l'ultima giornata.
Attenti al capitano per quello che riguarda la prossima stagione. Diciamo che speriamo
ma
che questa...
Ma ancora una marea in diffida, quindi l'ultima giornata sarà sotto in questo senso pericoloso per molti.
Vabbè, vedremo quello che ci riserverà il destino. Grazie Daniele Titarelli per essere stato con noi. Abbiamo cercato insomma di... rispondere alla meno peggio a tutti i vostri pensieri, i vostri messaggi che così in tanti ci avete inviato anche in questa giornata.
Ancora qualcuno non ha smaltito la delusione per sabato scorso, sono passati 3 giorni. Ma
è vero, noi abbiamo rimarcato il fatto che ci sarebbe piaciuto avere con noi qualcuno che poteva darvi una risposta. Purtroppo, stando così le cose, non l'avremo per tutta la settimana, quindi non potremo avere né mister Cornacchini né il vice, né il secondo allenatore, non potremo avere, insomma, la parte tecnica non l'avremo e non so neanche se verrà proposta scritta, ma sarebbe ridicolo il fatto che noi vi proponiamo un testo scritto che potete leggere sul quotidiano il giorno dopo. Insomma, vabbè, questa è una cosa che dobbiamo dirvi, perché è inutile che ci chiedi a Cornacchini, non possiamo chiedere a Cornacchini, ecco, al succo è quello, è inutile che ci fate questi messaggi, l'avete fatto in tanti, ma non possiamo sentirlo. Questa settimana capita così che non avremo questo piacere di avere mister Cornacchini con noi, né potremo dargli la carica, solo virtuale gliela possiamo dare. Sa che noi siamo come voi a seguire le sorti della nostra Ancona e quindi prima di tutto diamo la carica al mister, che non ne ha bisogno, ma soprattutto
bene anche in questa situazione, magari il mister parla il sabato, giorno in cui i radio non vanno in onda, magari un venerdì sera che la radio potrebbe avere a disposizione, però questa è una mia opinione
e rimane tale. Quindi grazie ancora una volta a Daniele Titarelli. Domani però torna a DJ Biancorosso con Roberto Cardinali, super impegnato, anche ieri l'ha visto impegnato sul palco per il 25 aprile. Insomma, il nostro Roberto Cardinali gira continuamente tra una manifestazione e l'altra, vuol dire insomma che chi vi proponiamo è proprio sono bei personaggi che sono talmente bravi che li vogliono tutti. Domani quindi ci sarà Adamo con Roberto Cardinali, non ci sarà ancora l'Ancona, non abbiamo avuto nessuna informazione, quindi penso che non ci sarà ancora incontro l'Ancona, se
no
l'avremmo saputo. No, non c'è assolutamente. Quindi finisce qua, torniamo domani con Punto Bianco Rosso, replica alle 13:10 come sempre, poi fra poco la puntata sul podcast. Grazie Daniele.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.
Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.